programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti, ancora una volta da Stefano Baldi, ben trovati a questo programma Diplomazia e Dintorni. Siamo giunti ben alla seconda puntata, quindi abbiamo già superato il primo scoglio e ci troviamo stasera per un nuovo, spero interessante, tema che toccheremo per scoprire e conoscere un po' di più la diplomazia, le attività diplomatiche, le attività internazionali, chi più ne ha più ne metta. Queste cose su cui si hanno tanti pregiudizi, poche conoscenze, che noi nel corso delle nostre trasmissioni cercheremo di svelare. Dall'altra parte del vetro sempre Andrea, che io come al solito ringrazio per la pazienza e anche per la sua capacità. E qui ci saranno stasera ben tre ospiti, quindi sentiremo tante voci, sentiremo tante esperienze. I tre ospiti sono Elisabetta Martini.
Buonasera.
Alessandra Crimi.
Buonasera a tutti.
E Lorenzo Pinelli.
Buonasera a tutti.
Come avrete sentito dalle voci, si tratta di voci giovanili, se non l'avete capito ve lo dico io, perché il tema di questa sera è proprio quello di giovani e diplomazia, giovani diplomatici, lo possiamo poi declinare in vari modi, e quello che vorremmo fare è un po' spiegare, illustrare, aprire un po' le porte di quello che si fa al Ministero degli Affari Esteri, soprattutto di come viene visto da dei giovani che iniziano a lavorare, magari il sogno di tanti, almeno spero il sogno di tanti che ci stanno ascoltando, per saperne di più. Ecco, c'è chi ci riesce, loro ci sono riusciti, magari riusciti e riuscite e magari ci spiegheranno anche qualche trucco, se c'è. Io non credo che ci siano, però vedremo se ci sono dei trucchi. Come sapete, ogni puntata ha anche una sua connotazione musicale, in senso che nell'ambito della grande famiglia del jazz noi scegliamo un tema che poi cerchiamo di utilizzare per far ascoltare vari artisti. Il tema di oggi è animali, nel senso che tutte le canzoni che noi, tutti i pezzi che noi ascolteremo sono dei pezzi che in qualche modo descrivono, sono legati ad animali. E io penso che dopo questa introduzione siamo forse pronti a sentire il primo pezzo, che è un pezzo di un pianista molto bravo che si chiama David Benoit, e l'animale di cui trattiamo è un gatto, perché il pezzo si intitola Sneaky as a Cat e è tratto da un disco abbastanza recente del 2010 che si intitola Earth Glow. Freaky as a Cat, David Benoit, grande pianista di fusion, di smooth jazz. Sentite le atmosfere che riesce a creare, naturalmente si sente che viene dalla West Coast californiana. Però va detta una cosa, di oltre ai tanti premi che lui ha vinto, che oltre ad avere questa vita, diciamo, jazzistica, ha anche una vita classica, perché David Benoit è il direttore musicale anche di un'orchestra sinfonica, della Asia America Symphony Orchestra, quindi naturalmente ha anche una base molto solida sul piano classico. Riprendiamo il nostro discorso su giovani diplomatici. Abbiamo detto, abbiamo qui tre esempi dell'ultimo concorso, questo va detto, quindi degli ultimi entrati proprio come diplomatici al Ministero degli Affari Esteri. Una delle cose che penso molti si domandino, poi me lo domando anch'io perché è un po' un ricordo di tanto tempo fa, è: che effetto fa entrare al Ministero degli Esteri e per lavorarci? Poi ci siete entrati prima anche in altre cose, per lavorarci.
Comincio io, sono Alessandra. Per me sicuramente è un motivo di grande soddisfazione. Lo considero come un traguardo per tutto il percorso che c'è stato prima, percorso che per quanto mi riguarda è cominciato con la scelta dell'università. Quando decisi di iscrivermi a Scienze Politiche lo feci proprio con l'obiettivo di provare un giorno il concorso diplomatico, e quindi poi ho proseguito con una esperienza, uno stage al Ministero degli Esteri, poi un master di preparazione al concorso, quindi sicuramente motivo di grande soddisfazione per i sacrifici che ci sono stati dietro.
Beh, dunque, io a differenza di Alessandra ho iniziato a pensare a percorrere la lunga strada che porta alla carriera diplomatica solamente dopo la laurea, piuttosto tardi, quando avevo già 28 anni, per cui diciamo per me è stata una carriera, diciamo, una decisione un po' tarda, ma comunque diciamo non troppo tarda, fortunatamente. Che effetto fa lavorare al Ministero degli Esteri?
Beh, ma 28 anni non è proprio un'età tarda.
Beh no, ma ho deciso di fare il diplomatico a 28 anni, ho deciso di provare a fare il diplomatico a 28 anni. Rispetto ad Alessandro e molti altri nostri colleghi che l'hanno deciso fin dalla decisione dell'università piuttosto tardi. Detto questo, io vorrei aggiungere un grosso in bocca al lupo a tutti quanti le persone che domani, i ragazzi, che domani inizieranno il nuovo concorso, orali del nuovo concorso diplomatico, e che quindi tra pochino non saremo più gli ultimi arrivati, insomma, quindi un grosso in bocca al lupo a tutti quanti per domani.
È vero, tra un po' si diventa presto non più gli ultimi.
Per me l'effetto è quello che all'improvviso diventa una realtà, da che sembrava un obiettivo irraggiungibile, all'improvviso sei tu, hai un ruolo da ricoprire e devi assumere, oltre che devi smettere di essere stupito di aver riassumere questo ruolo, ma devi anche acquisire autorevolezza, forse quella è la cosa più complicata, no? Sei un uomo, però sei già a un livello, diciamo, dirigenziale, quindi passare dal livello di studente all'improvviso a dirigente, tra virgolette, diciamo, fa un effetto strano a cui poi ci si abitua con calma ed umiltà.
Ma questo quindi è un punto di arrivo, un punto di partenza, che cos'è?
È, come dicevo prima, un punto di arrivo per tutto quello che c'è dietro, per tutti gli sforzi, i sacrifici che preparare il concorso diplomatico comporta, ma è un punto di partenza proprio perché, come diceva Elisabetta, si viene catapultati in una realtà totalmente nuova in cui bisogna imparare giorno dopo giorno.
Beh, sicuramente da imparare c'è moltissimo rispetto a quella che è la preparazione teorica, ma di questo magari lo allarghiamo, perché non abbiamo parlato di come si entra. Abbiamo detto che ci sarà domani ricominciare l'orario del concorso, molti forse lo sapranno, ma poi forse ci intratterremo proprio sugli aspetti di cosa si deve fare. Però prima ci sentiamo un bellissimo pezzo di Metropolitan Jazz Affair, un gruppo francese molto ben composto, che fa della musica estremamente gradevole, e il pezzo è Bird of Spring, tratto da questo Bird of Spring del 2007.
little bird of spring, I love you, he said, wait. For little bird of spring, I know by summertime that you'll fly away. End of March till May, my little bird of spring, and sun and shower clouds. My little bird of spring, nothing I can do to make you stay.
Spring, Metropolitan Jazz Affair, questa bellissima band francese di Lione che contamina il jazz, lo possiamo dire. In fondo in questa trasmissione, nel bene o nel male, ci occuperemo spesso di contaminazioni. Infatti qui siamo tra il jazz, il new jazz, il soul, è un po' un misto che però secondo me dalla carica ci dà un po' di energia anche a quest'ora della sera, e di energia forse collega un po' anche su come si entra al Ministero degli Affari Esteri, perché di energia ce ne vuole, c'è un concorso. Quanto è difficile questo concorso?
Beh, io che l'ho fatto 3 volte posso dire che è molto difficile. Peraltro, avendo lavorato anche nell'ufficio concorsi, diciamo che ho un punto di vista un po' particolare sul concorso diplomatico, diciamo che ho visto anche il retro del concorso diplomatico.
Allora forse uno slogan potrebbe essere, non è nuovo, vi avverto, resistere, resistere, resistere.
Esatto, 3 volte, resistere, 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 sì. Ma il concorso diplomatico è un concorso, è una sfida alla vita, non lo so, è una decisione che prende qualche povero pazzo che ha deciso di sacrificare se stesso sull'altare dello Stato, non so, della pubblica amministrazione, insomma, che vuole intraprendere una carriera importante, una carriera impegnativa, una carriera che assorbe la vita delle persone, ma che al tempo stesso dà grandi soddisfazioni.
Alessandra, tu invece ce l'hai fatta la prima volta, che fai? Tutto relax allora?
No, nonostante sia entrata insomma al primo tentativo, sottolineo quello che diceva Lorenzo, un concorso molto difficile. per il quale serve veramente studiare tantissimo, e serve ovviamente avere anche la consapevolezza della scelta che è stata fatta, molta ambizione per poter poi diciamo resistere ai sacrifici che lo studio comporta, e anche appunto alle rinunce che un anno di studio, che poi in realtà non è solo l'anno di preparazione del concorso, ma anche tutto quello che c'è dietro a partire dall'università.
Elisabetta, perché bisogna studiare così tanto? Cioè, non abbiamo detto che cosa bisogna conoscere, lo scibile, che cosa che bisogna conoscere?
Sì, apparentemente bisogna sapere lo scibile umano, però la verità secondo me è che bisogna studiare tanto, con costanza, ma poi metterci un qualcosa in più, perché che se ne dica, tanti ragazzi ci provano, studiano, e tanti sono i candidati effettivi a questo concorso, ma quelli che ce la fanno è perché oltre allo studio pedante poi ci mettono quella fantasia nel trovare un modo per scrivere una traccia che apparentemente è banale, per trovare un modo per far riconoscere il proprio tema fra quello di tanti altri.
Beh, in breve però dobbiamo dire che soprattutto bisogna fare delle prove scritte, che prima c'è una prova attitudinale, che poi ci sono delle prove orali. Adesso magari in un'altra puntata approfondiremo proprio il concorso.
Sì.
È un concorso piuttosto complesso, e quello dello scritto è sicuramente uno degli scogli più grandi, con 5 materie obbligatorie, quindi per questo quando parliamo di scibile, per chi non lo sapesse, parliamo di materie molto diverse fra loro, che vanno da economia al diritto internazionale, a storia delle relazioni internazionali, a storia dei trattati, sono varie definizioni si possono dare, a una lingua che è l'inglese obbligatoria, e un'altra lingua che può essere fra francese, spagnolo e tedesco. Insomma, non è proprio alla portata di tutti, e non è di quelle cose che si possono affrontare con leggerezza, però si può fare, no?
Si può fare, sicuramente si può fare.
Se ce l'abbiamo fatta
noi.
L'importante, tra l'altro, accanto appunto allo studio, è secondo me crederci veramente fino in fondo, sapere che gli sforzi in qualche modo vengono ricambiati, e che soprattutto appunto non nascondersi dietro a scuse che di solito vengono adottate in questi casi.
Beh, speriamo di non aver troppo spaventato, non è questo certamente il nostro spirito, anzi il fatto di avere delle persone che sono riuscite prova che invece è possibile, però certamente cerchiamo di rivelare come. Adesso concediamoci un po' anche di relax con questo bellissimo pezzo di Penguin Cafe, sempre molto molto contaminato, che si intitola The Fox, ecco l'animale, ma qui ce n'è anche un altro, perché The Fox and the Leopard, preso da un disco del 2011 molto recente che si intitola A Matter of Life. Penguin Café con questo The Fox and the Leopard. Forse Penguin Café merita una brevissima descrizione perché è molto particolare. Questo gruppo è stato formato recentemente, nel 2011. Questo è un disco, appunto, il primo disco che fa Penguin Café, ma in realtà ha un'antichissima storia, perché è stato formato da Arthur Jeffs, che è il figlio di Simon Jeffs. Simon Jeffs ha avuto un gruppo che si chiamava Penguin Café Orchestra, che ha avuto un arco di tempo lunghissimo di 24 anni in cui ha operato con questa musica, che è un po' difficile da definire, musica simile a questa, non esattamente, perché era chitarrista e l'altro componente era soprattutto un violoncellista e poi c'era un'orchestra. Ora, il Penguin Café Orchestra è terminata perché purtroppo è morto il suo fondatore nel 1997 di tumore. Il figlio, diversi anni dopo, ha ripreso questa, con delle variazioni, questo genere molto particolare, direi anche con molto successo. Ecco, come da padre in figlio certe volte si possono portare avanti anche i talenti. Bene, io adesso abbiamo un po' una premiere, almeno per questa trasmissione. Abbiamo una telefonata.
Allora, buonasera.
Marco in linea. Marco, buonasera.
Buonasera a voi, come va?
Grazie per così collegarti con noi e ravvivare questa puntata dedicata ai giovani diplomatici. Tu dove sei adesso?
È un appuntamento fisso. Adesso sono a Derry, in Irlanda, in Nord Irlanda, veramente.
E quindi tu,
sono qui per uno stage.
Tu l'internazionalità la stai vivendo?
Esatto, la sto vivendo praticamente a pieno con un progetto dell'Unione Europea. Sono qua adesso a Derry e sto lavorando per uno stage qui fino a dicembre.
Beh, interessante che tu stia facendo questo stage, perché effettivamente gli stage o altre attività internazionali spesso, almeno per quelli di cui parlavamo noi oggi, sono un preludio, comunque sono un elemento che possono essere molto utile per poi avvicinare a quella che è una carriera internazionale o una carriera diplomatica.
Esatto, danno una formazione comunque abbastanza completa e ti avvicinano bene o male al mondo del lavoro prossimo che si andrà a affrontare, sperando, al più breve tempo possibile.
Senti, tu hai qui davanti a te, virtualmente naturalmente, tre giovani diplomatici. Che cosa gli senti di domandare?
Beh, mi sento di domandargli innanzitutto, c'è bisogno solo di un grande studio dietro al concorso diplomatico, quindi per entrare nella diplomazia, cosa che io personalmente vorrei tentare nei prossimi anni a venire, o insomma c'è anche una commistione, ecco, mettiamola così, tra un'occasione, tra una fortuna e non solo lo studio, insomma c'è bisogno solamente di uno studio a pieno, oppure possono bastare anche delle nozioni di base, ecco, mettiamole così.
Bello, nozioni di base, fortuna e quanto studio. Forse.
Sicuramente posso dire la mia, sicuramente la fortuna c'entra. Nel senso che comunque è ovvio che, insomma, è una cosa, un concorso così difficile, un piccolo pizzico di fortuna serve, è necessario. D'altro lato però uno la fortuna se la crea anche da solo, cioè la fortuna uno se la crea nel momento in cui inizia ad entrare nell'ottica che questo concorso lo deve superare, lo vuole superare, non pensa praticamente ad altro, e allora state tranquilli che la fortuna vi bacerà sulla fronte, perché comunque
bisogna essere un po' machiavellici, insomma, sì, occasione, fortuna.
Bisogna entrare nella mente dei commissari, e nel momento in cui entri nella mente dei commissari devi sperare che riesci a interpretare la loro, devi iniziare a pensare come loro pensano, e in quel caso ti crei da solo la tua fortuna.
Sì, la cosa della fortuna, comunque c'è un modo di dire in cui si dice che è strano come la fortuna aiuti molto di più chi studia tanto.
Sì, infatti
è vero.
Devi aggiungere, insomma, la fortuna aiuta gli audaci, quindi sicuramente non bastano delle appunto dottrine di base, c'è sicuramente un grande studio dietro. Che poi la si voglia chiamare fortuna, però sinceramente a me non piace metterla su questo piano, anzi tutti i vincitori del concorso sono ragazzi che hanno veramente fatto tanti sacrifici, e quindi è giusto che questo almeno gli sia riconosciuto.
Posso permettermi di fare un'altra domanda?
Certo.
Qual è il passo subito successivo all'università per intraprendere poi il concorso diplomatico?
Allora, Marco, ciao. Io dopo l'università
Buonasera.
Ho provato il master di formazione per la carriera, però per esempio in questo caso la fortuna c'entra quando si tratta del bando, il famoso bando del concorso diplomatico. Quello è qualcosa che non può dipende, che non dipende da noi, e nel mio anno non uscì. E quindi poi ho fatto degli stage, un paio di stage, che lì per lì sono sembrati deviarmi dalla formazione al concorso, in quanto poi ho dovuto smettere per ricominciare a studiare. Ma devo dire che poi successivamente mi sono portato un bagaglio nel momento in cui sono entrata, che non era magari così scontato per un novellino.
Senti,
okay.
Gianmarco, però io ho un altro elemento da toccare con te, perché da mie notizie, sai, noi diplomatici abbiamo sempre notizie, abbiamo gli insider.
Sì.
Tu hai, oltre appunto a occuparti di relazioni internazionali e a fare tutto questo, hai anche un altro grande, non so come definirlo, sicuramente pregio, ma impegno, direi, che è quello che tu sei un pianista jazz.
Impegno artistico, sì.
Quindi quello noi contiamo molto come diplomatici. Cioè, io sono convinto, anche per le scelte musicali che qui condivido con Andrea in trasmissione, che ci sia ampia correlazione positiva, come direbbero gli statistici,
esatto,
tra jazz,
esatto, ma infatti,
e diplomazia. Quindi noi,
io seguo molto la vostra trasmissione proprio perché mettete in mezzo diplomazia e jazz in una maniera proprio eccezionale, ecco. Prima sentivo che mettevate di sottofondo Peter Cincotti, mi sono a momenti emozionato.
No, ma beh, se poi quando tornerai poi qui a Roma avremo occasione di approfondire senz'altro. Però intanto fai
molto
il tuo bello
volentieri
stage lì, che sicuramente ti sarà utile. Noi ti facciamo naturalmente i nostri migliori auguri e speriamo che dalle
grazie
tante, dalle tante cose che verranno fuori, non solo stasera ma anche altre trasmissioni, vi siano alcuni elementi non solo utili ma anche di stimolo, perché poi, cioè, se tutti noi abbiamo bisogno di motivazioni, abbiamo gli alti e i bassi nelle decisioni che riguardano la nostra vita. Quindi tieni duro, mi raccomando, e intanto buona permanenza lì in Irlanda, dove penso stia piovendo, suppongo.
No, in questo momento no, però è prevista neve tra un qualche giorno.
Va bene. Bene, grazie
va
mille
bene
per essere stato
grazie
con noi.
È stato un piacere per me, è stato un piacere. Complimenti per la trasmissione.
Ciao, grazie ancora.
Saluti, ciao. Salve. Salve.
Voi sapete che spesso i titoli non hanno nulla a che vedere col pezzo, però io trovo che questo sia azzeccato per descrivere un po' l'atmosfera. Si intitola Bees for Butterfly, e sono Mark Johnson e Liane Elias. Mark Johnson è un grande contrabbassista, e Liane Elias, visto che parlavamo adesso con un pianista jazz, è una bravissima pianista di base nata in Brasile. Pensare che a 17 anni suonava già con Vinicius de Moraes e Toquinho, insomma non è proprio da tutti. E i due sono anche una famiglia, perché sono sposati adesso, in seconde nozze ha sposato Eliane Elias Mark Johnson. Questo è un disco molto recente, lo trovate abbastanza facilmente, intitolato Swept Away, il disco è del 2012 ed è un disco ECM, vedrete che ECM adesso non richiamiamo, ma ci ritorneremo sopra altre volte. Adesso torniamo un po' al nostro tema, mentre in sottofondo abbiamo la possibilità di sentire Bene, sì, adesso sentiamo Gianmarco Filippini, che era prima al telefono, quindi vedete che tante cose poi si mischiano. Contaminiamo anche questo con questo bellissimo pezzo, speriamo prima o poi di averlo qua ospite da noi. Riprendiamo il nostro discorso sui diplomatici, cioè siamo entrati, come si entra, tutto il resto, ma adesso voi avrete tanti amici, alcuni che sanno quello che fate, ma anche altri, spesso i parenti sono un problema, in cui voi dovete spiegare che lavoro fate. E come glielo spiegate?
Nonna, faccio il diplomatico. Brava. E quindi in concreto che
sì,
fai?
Sì, non vorrei che poi pensasse fosse un dolce, c'è sempre questo.
Bella battuta.
La battuta è facile, battuta, però dobbiamo citarla a onor del vero.
Anche perché per loro, per molte persone è difficile immaginare, cioè la mia immagine, che qui la radio non si vede, comunque giovane, una ragazza piccina, non è che proprio corrisponde con quello che è il prototipo mentale di una nonna, ma non soltanto del diplomatico. E quindi devi spiegare che in realtà è un alto funzionario che fa molte cose pratiche oltre a teoriche, prima di tutto un analista e poi un analista politico, ma anche una persona che fa molte cose concrete, amministrative, soprattutto che è in grado di coordinare spesso diverse amministrazioni, diversi uffici su cose pratiche e concrete che di volta in volta cambiano da ufficio a ufficio.
Sì, come diceva Betta, è in realtà difficile perché purtroppo, e forse anche per nostre stesse colpe, le persone non sanno chi sia il diplomatico e cosa faccia. Quindi anche a me, quando chiedono sì, quindi cosa fai, la risposta, diciamo, più semplice che mi viene è rappresento, o comunque un domani rappresenterò l'Italia all'estero, però delle relazioni internazionali. Però diciamo che non è neanche questa una spiegazione che gli soddisfa. Allora, generalmente ricorro al diciamo che nel lungo periodo è la carriera che spero mi porterà ad essere un ambasciatore, e allora lì mi promuovo già di grado superiore, pur essendo in carriera da appena 9 mesi.
Sì, ambasciatore è un termine che apre tutto un mondo.
Apre tutto un mondo.
E quindi nell'immaginario,
certo,
si riesce meglio a concretizzare. Sì.
Ma dunque, in realtà i miei amici ormai appena mi vedono scappano, perché mi temono che inizi a parlare del mio mestiere, perché comunque a me fa molto piacere, devo dire, cercare di rendere più trasparente, ecco, la nostra professione, che spesso è vista ancora come un po' una casta, insomma, cioè proprio molte persone la pensano così, e quindi io cerco di far capire loro che in realtà noi facciamo tantissime cose, il Ministero degli Esteri fa tantissime cose che le persone non conoscono, penso alla cooperazione in materia scientifica, culturale, alla promozione degli artisti italiani, alla promozione delle imprese italiane all'estero, all'apertura di nuovi mercati, insomma facciamo tanti servizi utilissimi al paese, indispensabili, e quindi credo che sia molto utile, e diciamo che credo che sia una missione per noi, anche e soprattutto noi giovani, cercare di far capire ai nostri coetanei che tutto sommato, insomma, ci sono dei pezzi di Stato che non funzionano, che funzionano, non è tutto quanto da buttare, insomma.
Beh, adesso senza fare spot per il Ministero, no, naturalmente, vabbè. Però è vero che sicuramente il lavoro che viene fatto sin dall'inizio, anche dai giovani, è estremamente diverso l'uno dall'altro. Veramente ci sono tanti lavori in uno. Bene, dopo questa descrizione direi che siamo pronti per un altro pezzo, un altro gatto, anzi dei gatti abbiamo. Questi sono Cats of Rio, ci colleghiamo a Eliane Elias di prima, ma qui abbiamo in realtà Lee Ritenour e Dave Grusin da questo Harlequin, un disco famosissimo, piuttosto vecchio, del 1985, ma sempre estremamente piacevole. Lee Ritenour, Dave Grusin in questo Cats of Rio, un pezzo molto famoso direi dello smooth jazz o di quello che si chiama fusion. Lee Ritenour l'abbiamo già ascoltato anche nella prima puntata, scusate, mi ripeto, grande chitarrista. Dave Grusin, compositore, arrangiatore, un po' di tutto e chiaramente pianista in tutto questo. Bene, riprendiamo il nostro discorso giovani diplomatici, cioè se i giovani diplomatici appena entrati lavorano a Roma e quindi hanno un periodo a Roma più o meno lungo, 2, 3, 4 anni, dipende, però in realtà, come diciamo prima, quando parlavamo di ambasciatore, la dimensione, la proiezione diplomatica è all'estero. Quindi io mi domando, voi già state pensando a questo? Come vedete la vostra prima sede all'estero? Perché non è che il diplomatico per definizione non rimane a Roma. Quindi qual è questa vostra idea della prima sede in cui andrete?
Guarda Stefano, dunque, innanzitutto appunto chiariamo alcune cose sulle sedi, cioè che molte persone non mi chiedono, per esempio, per riallacciarci a quello di cui discutevamo prima, mi chiedono se noi abbiamo un certo margine di scelta per quanto riguarda la prima sede, la seconda sede, eccetera. Ebbene, questo non l'ho ancora capito, sinceramente. Nel senso che esiste appunto un ufficio apposito al Ministero degli Esteri che si occupa per l'appunto dei trasferimenti. Tendenzialmente i giovani diplomatici appena entrati vanno all'estero dopo circa un anno e mezzo, due e mezzo, tre. E quindi diciamo noi siamo entrati da un anno e quindi probabilmente potremo iniziare a pensare concretamente ad andare all'estero fra un anno e mezzo, due, insomma. Che cosa mi aspetto io dalla sede? Ma innanzitutto dipende dalla sede, perché appunto adesso è veramente molto difficile pensare a un futuro così lontano. Io cerco di vivere...
Non è poi così lontano
perché non sappiamo se sarà un consolato, se sarà un'ambasciata grande, un'ambasciata in un paese del terzo mondo, oppure un'ambasciata in un paese sviluppato, una rappresentanza permanente. Cioè, il mestiere diplomatico è bello proprio perché tanto varia, quindi... le aspettative, diciamo, si misurano in base a quello che sarà, insomma.
Sì, sicuramente anche il lavoro all'estero è molto differenziato.
Sì, diciamo che noi un primo assaggio lo abbiamo potuto avere nel corso di quest'estate, poiché nell'ambito del periodo di 9 mesi di prova è previsto che un mese venga trascorso all'estero. Quindi per quanto mi riguarda, all'ambasciata di Budapest, dove io ho trascorso il mese di luglio, ho avuto un primo assaggio di quello che mi aspetterà all'estero, e devo dire è stata un'esperienza molto entusiasmante, sebbene adesso non mi sento ancora pronta per fare domanda, perché so che ho ancora molto da imparare, però sicuramente è appunto all'estero che il diplomatico svolge il suo vero lavoro, quindi sicuramente mi aspetto molto dalla mia prima sede all'estero, ma proprio per questo ho ancora tanto da imparare.
Sulla sede all'estero ognuno poi cerca di darci i suoi consigli, essenzialmente ognuno ci propone quello che ha fatto lui, ogni collega più alto in grado cerca di dire che il suo percorso forse è stato quello più adatto, adeguato. Appunto, le occasioni e i tipi di lavoro sono tanti, probabilmente quello che ci si aspetta da giovani diplomatici è andare in posti un pochino più complicati, ovvero in posti dove persone più alte in grado e già con famiglia al seguito essenzialmente non potrebbero andare. Questo è quello che ci si aspetta da un giovane diplomatico che in prima sede potrebbe dover fare qualcosa con cui confrontarsi anche come esperienza di vita, insomma.
Beh, io non vi darò i miei consigli perché ho tante puntate in cui parlare di questo e far parlare gli altri, quindi non è questo il mio momento. E poi non si danno consigli, come giustamente diceva Elisabetta, ma in realtà si portano esperienze, poi ogni carriera è diversa, così come ogni vita è diversa e così deve essere, però senz'altro la diversità aumenta nel nostro mestiere, nel nostro lavoro che ci offre tantissime possibilità a Roma e all'estero. Penso che siamo pronti per il prossimo pezzo, che sarà direi ormai il penultimo, l'ultimo prima della conclusione, e andiamo su un pezzo che è un riarrangiamento di Harry Mancini. Chi non conosce Harry Mancini, Pantera Rosa, in questo caso fatto da un grande artista che è Quincy Jones, il pezzo, sempre animale dentro, è Baby Elephant Walk. Thank you.
Non c'è niente di meglio di un elefante che cammina, come questa descrizione della musica di Harry Mancini fatta da Quincy Jones. E ci avviamo al termine di questa trasmissione e io vorrei approfittare, prima di ringraziare naturalmente i nostri ospiti, di ricordarvi alcuni elementi, diciamo, che saranno un po' ricorrenti nelle trasmissioni. Innanzitutto una opportunità di consultare, di utilizzare uno strumento che noi abbiamo creato, dico noi come Ministero degli Affari Esteri, come Istituto Diplomatico, aperto un po' a tutti, che si intitola Easy Learning Corner, l'avevo già citato l'altra volta, lo sentirete sempre perché io credo che sia un ottimo strumento per chi è interessato in generale al management, direi. Non abbiamo detto che i diplomatici sono soprattutto manager, lo abbiamo implicitamente detto, ma sicuramente è così. Easy Learning Corner voi lo trovate a questo indirizzo, pronti con la penna, ve lo ripeterò solo due volte: istitutodiplomatico.wordpress.com, niente www, ve lo ripeto con calma, è facile, istituto diplomatico, tutta una parola, .wordpress.com, troverete Easy Learning Corner, iscrivetevi e avrete tante indicazioni su come migliorare la vostra, diciamo, capacità manageriale, anche se state studiando, lo assicuro, potrebbe essere utile. Secondo brevissimo inserto che noi cercheremo di mettere sempre è segnalarvi un libro scritto da un diplomatico. Magari qualche volta cercheremo di portare qui anche degli autori. Tra parentesi, non mancate settimana prossima, perché sarà proprio un libro l'oggetto della trasmissione. Sarei tentato di dirvi quale, ma lo scoprirete solo vivendo, come diceva qualcun altro. E invece quello che vi segnalo oggi è un libro scritto da Mario Sica, un grande ambasciatore che noi abbiamo avuto, adesso è a riposo, e lui ha scritto un libro sull'Italia e la pace in Vietnam, Operazione Marigold, coprendo un periodo dal 65 al 68, non è un caso perché lui si trovava lì in quel periodo, e quindi è un libro un po' biografico ma anche un po' di storia, e sicuramente estremamente interessante. Il libro è uscito quest'anno 2013, pubblicato da Aracne Editrice, Mario Sica, L'Italia e la pace in Vietnam. Sicuramente ve lo raccomando per chi è interessato alle relazioni internazionali. Beh, qui direi che ci avviamo alla conclusione, quindi io non posso che ringraziare i giovani colleghi che sono stati qui, i giovani amici anche che sono stati qui. Elisabetta.
Ciao, buona serata a tutti.
Alessandro.
Ciao, grazie a tutti per l'ascolto.
Lorenzo.
Grazie a te Stefano per l'invito, grazie al Radio Luis che ci ha ospitato e buona serata a tutti quanti.
E naturalmente vi aspetto martedì prossimo, ho detto, con questa sorpresa di libro. Vi lascio in felice e gioiosa compagnia, perché il programma che viene dopo di noi si intitola Sound Divino, quindi già di per sé è un programma, e spero che questo vi accompagnerà in questa serata già ben iniziata, ma che continuerà ancora meglio. Un saluto a tutti e a martedì prossimo.
Ciao. It'll load up, it'll load up.
got the cold, yeah.